con una battuta per la fatica di questa sera e la rubo a un fratello di Padre Nava che usava i criteri delle lettere circolari, rallegrati, scrutate, contemplate, annunciate. Gli orientamenti potrebbero essere prendate, prosa. Quattro o cinque pensieri, molto semplici. Il primo, si respira molta aria di libertà, Valani, non solo in questa, nel documento, ma anche in questa sede. È come se a livello di servizio petrino si vedesse l'opportunità di una spinta perché il grande corpo della vita consacrata, siamo circa 800.000 di obbedienza pontificia, non resti prigioniero del suo passato. Che sia capace di darsi forme nuove per testimonianze già attive e già riconosciute. Lo fa in un momento in cui, almeno in Occidente, si condensa il peso della crisi, la massima distanza rispetto alla cultura ambiente e uno sforzo rilevante da parte delle famiglie religiose. Per questo si potrebbe forse aggiungere l'immagine del Dio nuovo, non solo la sua degradazione anacquata e acidula, ma anche quell'immagine di ubriacatura evocata dagli altri. Altri invece si deridevano e dicevano si sono ubriacati di vino dolce. Il secondo pensiero è relativo a quelle tre domande già evocate da Sornigle, già presenti espressamente nel testo, che corrispondono sostanzialmente alle tre grandi piste con cui si è sedimentata l'interpretazione della crisi che stiamo attraversando. Una sollecitazione al governo del cambiamento, quindi ai superiori, all'intera nuova governance di tipo fraterno che l'autorità assunto dovrebbe assumere, la consapevolezza che un modello di vita consacrata, sostanzialmente quello legato all'Ottocento, ma spalmato sull'insieme della vita consacrata, che non è più in grado di motivare e alimentare in concreto il sistema delle opere della conquista degli spazi, e infine la domanda più radicale circa la profondità della riforma, quel ritorno al passo dei Vangeli che alla sequela si negozia, che informa la comunicazione dello Spirito al credente. Il terzo piccolo pensiero, ciò che il testo e secondo me anche la congregazione teme, è da un lato il ritorno all'indietro, la dimissione rispetto al proprio compito di testimonianza e la insipidezza di scelte di vita che restano vitali solo se non si annacquano. Il ritorno all'indietro è espresso dal frequente richiamo alle nuove fondazioni, ma non solo a loro, in cui una struttura autoritaria uccide un carisma nel gesto retorico in cui sembra alimentarlo. Il passatismo pre- e anticonciliare è una via di fuga pericolosa. La dimissione è il combinato disposto fra strategie di sopravvivenza, invecchiamento, abbandoni, multicoralità non digerita e fragilità della formazione. Più che una scelta compiuta è una scelta subita per l'accumulo di difficoltà e il venir meno delle forze. Una tentazione sottile che giustifica il mollare la presa per evitarsi la difficile testimonianza nell'oggi della Chiesa, soprattutto in Occidente. L'annacquamento o i processi corruttivi costituiscono l'esito finale, quando il sale non ha più sapore e il vino è diventato aceto. È un testo coraggioso e libero, che esprime bene l'intento della riforma di questo pontificato benedetto e che ben coglie le emergenze di molti istituti, da quella formativa a quella economica, a quella di governo, alla multiculturalità. Quarto pensiero, se posso fare un appunto secondario ma onesto, è quello relativo alla storia recente della stessa congregazione. Se è vero che negli istituti vi sono stati alcuni decenni di grande generosità e inventività, a cui sono seguiti alcuni altri di normalizzazione o minore creatività, certo con le dovute eccezioni, è anche vero che oltre ai ricordati documenti elaborati dalla congregazione a pagina 8, per esempio, vi sono stati decenni in cui veniva avevano additati come modelli fondazioni ed esperienze che poi si sono rivelate drammaticamente inconsistenti. Alcune di queste sono ancora oggi nel pieno della tempesta. Non è casuale che nella pasquinata dei manifesti antifrancesco vi fosse un richiamo del tutto ignoto in più circa un recente istituto religioso. Ripeto, un tratto marginale questo, che rende ancora più apprezzabile l'attuale coraggio e la cordiale apertura. L'identità e la genialità carismatiche vengono confermate. Non si dà alcuna novità senza il legame con l'Evangelo e con il proprio patrimonio spirituale, senza il primato del servizio, il cammino coi popoli, la promozione della dignità della persona, la sussidiarietà nella collaborazione con tutti. Ultimo pensiero. Forse il tema più originale e insistito del documento riguarda l'identità femminile. Non toccherebbe a me dirlo, ma è la verità. Anche in ragione del fatto che la grande maggioranza dei consacrati sono religiosi, è in atto un risveglio della coscienza femminile che la vita consacrata ha nel passato parzialmente ma efficacemente promosso, ma che non si rispecchia in molte pratiche correnti. Le giovani vocazioni hanno una coscienza di genere spiccata che incrocia troppo facilmente la disapprovazione delle altre donne consacrate, ma anche di alcuni uomini di chiesa. E qui sono citazioni. La scarsa coscientizzazione o peggio la rimozione della questione femminile riceve una ricaduta in negativo con grave danno per le nuove generazioni di donne. Molte donne infatti affidatosi all'istituto per essere introdotte alla sequela si trovano obbligate ad assumere modelli di comportamento diventati obsoleti, soprattutto per quanto riguarda ruoli che sanno più di servitù che non di servizio nella libertà evangelica. C'è ancora molto da fare. Vi sono aree di sofferenza ancora inesplorate, comportamenti non ancora denunciati, contraddizioni non ancora risolte. Più in generale, nella vita consacrata manca una vera maturazione, anche questa è una citazione, nella reciprocità fra uomo e donna. E si fa urgente una pedagogia adeguata per i giovani per raggiungere un sano equilibrio fra identità e alterità. È giunto per tutti il tempo di custodire nella creatività la novità perché conservi il sapore genuino della fecondità benedetta da Dio.